When was the last time I took a road trip? How many national parks could I hit in 2 weeks? What about hotels? Wait, hey, Erica, how much am I spending on travel?
When your questions about life turn into questions about money, there's Erica, the virtual financial assistant to help you spend, save, and plan smarter. Only from Bank of America. What would you like the power to do? Erica is only available in the English language. You must download the latest version of the mobile banking app, only available on select mobile devices. Your chat may be recorded and monitored for quality assurance. Message and data rates and additional terms may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
Il caso Enron.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In finanza è importante conoscere le terminologie e le metodologie, ma anche la storia dei più importanti episodi. Oggi analizziamo il caso Enron. Su questo argomento vi consiglio di ascoltare anche l'episodio del podcast Crime and Comedy Enron, psicopatici al potere, uscito il 17 ottobre. Clara Campi e Marco Champier parlano dei casi di true crime più sorprendenti e, come detto, hanno analizzato anche il caso riguardante Enron. La Enron è una società che è stata fondata nel 1985. Nel 2001 venne decretata la bancarotta. Società operante nel settore dell'energia, era cresciuta esponenzialmente raggiungendo i 120 miliardi di dollari annui di fatturato e rientrare tra le prime 10 aziende come capitalizzazione negli Stati Uniti. Ma com'è stato possibile arrivare al fallimento di questo colosso che in poco più di un anno vide passare il valore delle proprie azioni da 90 dollari a 26 centesimi di dollaro? Ma soprattutto negli ultimi 3 mesi di quotazione ci fu il crollo maggiore. Jeffrey Skilling, responsabile finanziario e poi CEO, è da considerare come l'artefice di tutte le manovre. Approfittando della non regolamentazione di alcuni mercati, dove era più semplice aggirare i processi attraverso società di comodo e registrando a bilancio alcuni asset non a valore contabile, in questi mercati si svolgevano la parte più consistente delle operazioni di trading sul mercato dell'energia. I valori contabili avevano una notevole differenza tra i flussi effettivi e quelli dichiarati. Come detto, alcune società di comodo servivano per far sparire dai bilanci Enron le operazioni non trasparenti, utilizzandole per richiedere prestiti per conto della casa madre, appunto la Enron. In questo modo aumentava il debito, ma veniva nascosto dalle scritture contabili in queste società. I bilanci truccati nascondevano queste frodi e quella che è stata considerata come la più grande truffa dei tempi moderni. Tra i colpevoli risultano anche i revisori contabili che avrebbero dovuto accorgersi, ben prima del 2001, di quello che era un castello di carta, fatto di bilanci tarocchi, scritture contabili fasulle e società collegate alla Enron che si trovavano in paradisi fiscali e che potevano più facilmente falsificare i bilanci. Chi doveva controllare queste scatole cinesi sarebbe stata la società di revisione Arthur Andersen, che poi si è scoperto essere uno degli attori partecipanti. Coinvolti anche i vertici aziendali della stessa Andersen, che la portarono alla chiusura nonostante la Corte Suprema si espresse con un nulla di fatto per vizio di forma. Non esenti da colpe, anzi coinvolte, anche molte istituzioni politiche. Enron è stato uno dei principali finanziatori delle campagne elettorali repubblicane per avere aiuti sul fronte della regolamentazione delle tariffe dell'energia. Infatti, quando scoppiò lo scandalo, si pensava che il governo sarebbe intervenuto per il salvataggio, cosa poi non avvenuta. Nell'autunno del 2001, un'indagine della SEC, l'organismo di controllo delle società quotate, come è la nostra Consob in Italia, confermò tutte quelle che erano state le irregolarità e il falso in bilancio. Impossibilitata a risanare i debiti, la Enron dichiarò bancarotta, portandosi dietro anche tutti i fondi pensione che avevano azioni e obbligazioni della società nei loro portafogli. Jeffrey Skilling fu condannato per insider trading e false dichiarazioni a 24 anni di carcere. Nel 2013 la sua pena è stata ridotta a 14 anni ed è uscito di prigione nel 2019. La citazione di oggi è la seguente. Opera solo su azioni con una buona dinamica di prezzo. Stai lontano da quelli che si muovono lentamente. William Gunn. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.